buongiorno amici ascoltatori e ben ritrovati, anzi amici e amiche, perché tantissime personcine che ci ascoltano sono le nostre amiche, quindi buongiorno e ben ritrovati.
E genitori e famiglia.
Esatto, quindi salutiamo anche i nostri genitori che ci sopportano, che ci assistono in quest'ora di deliri.
Ci hanno alzato un po' la media di ascolti.
Dai, piccoli passi, ben ritrovati da Dani.
E Dumi.
È già passata un'altra settimana, è già passata un'altra settimana, sta tirando sospiri di sollievo, è già passata un'altra settimana e vabbè ovviamente...
Settimana pesantissima e tutto quanto, sì.
Una roba proprio.
Lascia stare, entrambe siamo venute oggi che eravamo dei zombie, no?
Sì, io degli occhiali che probabilmente manco 7 kg di correttore potrebbero
tu camuffare. Non le vedi perché io le mie ne ho coperte dalla mascherina.
Ma in verità un pochettino si vedono con l'ombra, non ok, non dobbiamo distruggere le aspettative della nostra cara Dumi, ma cara, come stai?
Sono stanca. Psicologicamente stanca. Mentalmente, anzi no, fisicamente stanca. Non sono sicura se ho bisogno di 4 tazze di caffè, 16 ore di sonno, una vacanza di 3 mesi. Dobbiamo ancora decidere.
C'è Black Friday oggi, approfittiamo della vacanza, ci prendiamo ai Caraibi io e te. Dai, cortesia, mi serve questa cosa.
Ci avete sentito? Telefoni? Dai, su, voglio gli sconti. L'altro giorno stavo parlando di un'isola nel mar tra i Caraibi, no? E mi è uscito volo low cost nelle email.
Sto adorando, vi prego.
Per quell'isola in particolare faccio no, vabbè.
Vogliamo i voli low cost, ragazzi, ci servono. Noi siamo tanto stanchi e vogliamo dormire, rilassarci proprio.
Esattamente. Allora, prima però di introdurvi l'argomento della puntata di oggi, vogliamo ricordarvi di andarci a seguire su Instagram e Twitter ai lati oscuri di 1.30. E se non riuscite ad ascoltarci in diretta, vi aspettiamo tutti i lunedì su Spotify, dove abbiamo anche una playlist con tutte le canzoni andate in onda.
Vi teniamo in forma, vediamo anche materiale per Natale e Capodanno, perché si sta avvicinando, quindi tra poco inizieremo con cosa fai a Capodanno?
Sulla nostra bellissima pagina Instagram facciamo tantissime cose molto divertenti, come per esempio... Abbiamo la rubrica Il libro della settimana.
Esatto, vorrei dire una cosa, la ragazzina qua in questione mi ha suggerito un libro che sarebbe praticamente riassunto della mia vita, ma non me l'ha neanche detto. Come ti azzardi? Cioè, io sto piangendo leggendo Stephen King e tu non mi suggerisci il libro della mia vita.
Eh sì, te la devo passare, ce l'ho a casa quel libro.
Ti passerò qualcosa di King, dai, dimmi quello che vuoi,
esatto,
ti passerò tutto.
Un bel po' di robe
a casa. Ricordo anche che la vostra salute mentale è molto molto importante e di rivolgervi innanzitutto a chi vi sta attorno, amici, genitori, soprattutto i genitori o degli adulti con cui comunque voi andate d'accordo che vi possano aiutare a superare eventuali periodi bui. Se invece non volete parlare con i genitori o con i vostri amici, vi ricordo che presso tutti i consultori dei vostri paesi o delle città più grandi o voi vicine, se abitate come me in un buco di pupù, c'è la possibilità di usufruire di un pacchetto di incontri gratuito con la psicologa e in questo modo poter trovare una soluzione ai vostri problemi, perché ricordiamo che la salute mentale è molto importante, forse più di quella fisica.
Esattamente. E invece, se non avete una buona rete di supporto, vi diamo i numeri verdi come tutte le volte. Allora, per il supporto psicologico 800 833 833, e per quello dei disturbi alimentari 024 97 57 070. E come ultima spiaggia ci siamo anche noi su Instagram.
Esattamente, scriveteci nei DM o anche su Twitter, vi potremmo aiutare, vi potremmo fare da ascoltatrici.
Esatto.
Noi, diciamo, vi teniamo compagnia per un'oretta con le nostre chiacchiere e poi invece possiamo anche fare l'altra parte, possiamo ascoltare noi voi.
Esatto, anche perché spesso durante la settimana apriamo delle discussioni anche su quello di cui si è parlato durante la puntata, e quindi se avete bisogno davvero ci siamo anche noi. Io sono ormai una professional psicologa per tutte le mie amiche.
Io sono molto brava a ascoltare e a dare consigli. Esatto. Le mie amiche me lo dicono spesso, sto tranquilla, io ascolto, poi quando è il momento in cui io devo sfogare magari con qualcuno mi richiude me stessa e dico tanti saluti, come ha detto ieri, come ha detto ieri Maurizio Lastrico Azzeri, che non so se tu l'hai visto,
no.
Ha detto sì, come animali con aculei dotati in natura, mi chiudo a riccio io direttamente. Chiedo scusa a Maurizio Lastrico per aver parafrasato malamente il suo endecasillabo spettacolare.
Ok, allora, di cosa è che parliamo oggi?
di un movimento nato durante la pandemia, anzi forse più dopo la pandemia, la sua diffusione, ma la mia pronuncia in inglese fa veramente schifo, quindi lo lascerei dire alla ragazza qua che è praticamente madrelingua di inglese ormai.
Allora, questo movimento si chiama I Don't Dream of Labor.
Quella
oggi
che
in inglese non ha voglia di funzionare, come anche il mio italiano tra l'altro, cioè guarda. E praticamente è un movimento che esisteva già un pochino anche prima, ma durante la quarantena è andato alle stelle perché la gente si è resa conto quanto fosse tossico l'ambiente lavorativo.
Esatto.
E anche hustle culture.
Sto vedendo dei meme?
Dei meme, sì.
Tu mi hai fatto vedere dei meme.
Meme. Abbiamo deciso di utilizzare al massimo il tempo a disposizione che abbiamo e quindi intanto che ascoltiamo e tutto, io le stavo facendo vedere tutti i miei meme su Instagram.
È molto divertente per il fatto che lei abbia una home Instagram più decente della mia a livello di meme, però vabbè dai dettagli, su via.
Io comunico tramite i meme.
Sai che l'ho visto questa cosa, è molto divertente.
Solo io posso prendermi in giro.
E intanto io te li frego. Però vabbè, questa cosa forse è meglio non dirla pubblicamente. Allora, stiamo parlando di questo I Don't Dream of Labor. Ah, che mio inglese, esatto. Sono sbagliato.
No, 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 stai andando benissimo. Stai migliorando con il tempo.
Ok, questa
costanza.
Questa cosa la considero una
mezza
offesa.
La costanza è molto importante.
Sì, una mezza offesa, me ne vado, okay.
Allora, ti ricordi che ne stavamo parlando anche prima, che questo movimento di I Don't Dream of Labor è iniziato principalmente un po' prima, ma ha preso il sopravvento durante la quarantena.
Ci sarà un motivo.
Esattamente. Allora, praticamente ruota tutto intorno al fatto che la hustle culture, che quello che sanno, un po' tutti sanno essere il lavoro, 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 morte, lavoro, 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 cioè lavorare costantemente per far tanti soldi, così è basato molto su una percezione del lavoro estremamente tossica.
Mm-hmm.
La hustle culture non è quello che in realtà noi esseri umani vogliamo.
Esattamente.
Capito? Si basa tutto su questo. Si basa sull'idea del l'ultimo stadio del capitalismo, mm-hmm, descritto dal nostro caro amico Marx, in cui diceva
Marx
che
Marx è il migliore amico nostro,
esatto. Perché il comunismo in teoria era la tappa successiva. Ok, era l'evoluzione.
Ok.
E l'ultimo del capitalismo, cioè siamo praticamente adesso nell'ultima tappa del capitalismo in cui la gente lavora tantissimo, è sempre più povera e lavora sempre di più.
Quindi è una spirale che ci condurrà inevitabilmente alla fine.
Esattamente.
E quindi qua che mio pessimismo aiuta, che bello!
E quindi questo diciamo che è da questo è partito tutta l'idea dell'I Don't Dream of Labor, che si traduce letteralmente non sogno di lavorare.
Però tu hai detto adesso l'aspetto positivo, giusto?
Sì.
Del movimento. Ma c'è anche un aspetto negativo, perché come tutte le cose che esistono su sta terra, c'è metà popolazione che dice sì, perfettamente, abbiamo ragione, meno male che qualcuno ci ha pensato a dire che non siamo delle macchine che sono state create soltanto per lavorare, ma è anche opportuno avere una vita privata, una vita sociale, che si distacchi dal lavoro. Ora, poi nulla vi vieta di andare a bervi l'aperitivo con i vostri colleghi, sia chiaro. Però diciamo che è opportuno anche avere qualcos'altro, un hobby, qualcosa che ti faccia staccare. E sai qual è stata la maggior critica che è stata mossa a questo movimento?
Dimmi.
Il lazzaronismo. Lazzaronismo è un termine molto colloquiale, gergale.
Sì, sono straniera, non capisco.
Che bello questa cosa di superiorità. No, ovviamente scherzo, perché lei questa qua dopo Dumi mi bastonerà su quell'inglese e con tutte le lingue che sa parlare. Il lazzaronismo significa il non fare nulla. Praticamente la Don't Dream of Labor, se da un lato può essere visto come un qualcosa che voglia rivendicare l'autonomia della singola persona al di fuori dell'ambito lavorativo, dall'altro lato può essere visto come una scusa per non provare a fare qualcosa.
Infatti, quello di cui mi stai dicendo tu, in realtà c'è già anche un movimento in Cina che si chiama Lying Flat Movement, che è partito da un post su un blog di questa persona che a lui 3 mesi all'anno faceva il cadavere nei film.
Voglio farlo anch'io, cadavere nei film.
Faceva tanti soldi. Si faceva abbastanza soldi per potersi mantenere per un anno e tutto il resto dell'anno non faceva nulla, letteralmente laying flat, stare steso sul letto. Inutile dire che il governo cinese, che è molto aperto e democratico, è giusto verso i suoi cittadini. Ok. Questo ce lo insegnano le scienze politiche, ce lo dicono, la prima cosa che ci dicono: la Cina è il miglior paese del mondo. Ok, detto questo, è Dani che sta morendo dal ridere dall'altra parte.
No, con quello hai detto, è stato bellissimo, lo voglio come soneria.
Hanno, dopo te lo ripeto, ti mando un audio.
Yes, grazie,
quindi hanno, uno, chiuso il blog completamente, e due, hanno cercato di bloccare proprio il movimento, perché sì, tutti i nuovi post, ne ho letto uno anche di una coppia che ha deciso di non avere figli, di lavorare il minimo indispensabile, stare tranquilli e non fare nulla tutto il giorno. Che è bellissimo se potrebbe essere applicato nel mondo reale, cioè...
Ma è una cosa molto utopica, a mio avviso, cioè,
esattamente,
inutile dirlo, avete presente il detto vivere per lavorare o lavorare per vivere? Bisognerebbe in teoria lavorare per vivere, lo stretto necessario, che insomma è inutile girarci intorno, il lavoro ti dà soldi, i soldi ti permettono di comunque vivere decentemente. Non chiediamo di essere getti sugli orlori, ma almeno di avere una vita, scusate, una vita propria.
Se ho allora Dani, già un braccio, una mano che non funziona bene, se mi fai per beccare anche l'altra.
Pardon cara.
Come faccio regia, scusami.
Pardon cara. Mentre il vivere per lavorare è proprio appunto la parte tossica, cioè che io vivo solamente in funzione del mio lavoro, e questa cosa ha degli effetti nocivi sulla salute.
Allora, io ho un parere un po' diverso da questo, perché sono del parere che il lavoro ti occupa il 90% della tua giornata.
Questo è vero.
Quindi tu molte volte lavori e lavori e lavori. Cioè tutta la tua vita molte volte, specialmente se non hai una famiglia, nient'altro, è lavoro. E non c'è niente di sbagliato nel concentrarsi solo sul proprio lavoro se è quello che ci rende felici.
Mm-hmm.
Cioè io personalmente, se ho un lavoro che mi piace, non mi serve nient'altro. Per me va bene la mia vita così, con il mio lavoro che mi piace. Più che altro, questo movimento è partito dal fatto del lying flat, il movimento cinese, è partito dal fatto che sappiamo tutti quanto sia giusto il governo cinese verso i suoi cittadini e quanto non li stia assolutamente sfruttando. E quindi uno stile di vita così tanto difficile, in cui hai poca libertà, hai poche possibilità, i ricchi diventano sempre più ricchi e tu, persona di classe medio-alta, diventi sempre più povera,
uh-huh.
È ovvio che cerchi un'alternativa. Ma questo non è la colpa delle persone, ma è la colpa del governo. E anche proprio bloccare tutto questo movimento non aiuta niente. Perché come, non lo so, è successo con il cristianesimo, più lo bloccavano, più questi spuntavano come i funghi. Quindi
vorrei fare anche un altro paragone, ma preferirei evitarlo. Te lo dico dopo in separata sede.
E quindi stavo dicendo che questo movimento di I Don't Dream of Labor in realtà non è molto simile, cioè ha le basi, le stesse basi del lying flat, solo che lying flat, diciamo, è l'estremo.
Esatto, cioè diciamo quella, I Don't Dream of Labor è proprio la giusta via di mezzo, a mio avviso. È presente il giusto mezzo di cui diceva Aristotele, dovrebbe essere Aristotele? Non so,
sì,
io
non ho presente di quale via di mezzo stai parlando.
Praticamente non less e no too much, qualcosa che sia esattamente al centro e che ti consento comunque di dire ok ragazzi, fare niente non va bene, fare troppo non va bene, è meglio fare giusto.
Questa diventerà la nuova perla.
Lo sapevo.
Ve lo preannuncio. No,
stavo leggendo gli occhi.
Allora, praticamente tutto questo movimento si basa su basare la propria vita, lavorare un paio d'anni per poter creare delle passive income.
Mm-hmm.
Cioè dei vivere di rendita, praticamente. Lavorare per un paio d'anni per crearsi un certo tipo di carriera che ti permetta dopo, per il resto della tua vita, di vivere di rendita. Lo vedo tantissime volte anche proprio su Instagram, su Twitter, su TikTok, tutti quei video motivazionali in cui dice qualcosa del tipo: quando sei stanco ma ti ricordi che vuoi entrare in pensione a 30 anni. Questo è I Don't Dream of Labor.
Mm-hmm.
E questo, a mio avviso, è un... non è sostenibile per il tipo di società che abbiamo.
No, esattamente.
Perché se ognuno fa solo il stretto necessario, la società non va avanti.
Hai capito?
Ci deve essere sempre qualcuno che dia la spinta, che, esatto, e faccia qualcosa, esatto, di diverso per
anche proprio dal punto di vista tecnologico.
Esatto.
Nel campo medico e così ci deve essere quel matto che si ammazza di lavoro. Cioè, altrimenti non...
Cioè, se noi adottassimo tutti quanti questo tipo di stile di vita, probabilmente saremmo ancora fermi all'età della pietra.
Esattamente, esattamente. Avremo tutti tipo, vuoi venire dalla mia caverna questo pomeriggio? Ti faccio un buon tè. Non le case, le caverne. Dai, get the hint.
Sì, ma non... sì, lo so, ma non avremo il tè.
Oh, sì, devo pensare a un'altra bevanda.
Neanche il caffè, forse l'acqua del fiume.
Ti faccio un po' di acqua del fiume riscaldata, così non muori di qualche infezione batterica.
Quindi capisci, l'ho capita la battuta. Il problema è che il tè è comunque un processo chimico derivato da un'invenzione, perché l'infusione...
That's not true. Ci sono, no, gli alberi da tè. Esistevano, sì, già nell'avanti Cristo.
Sì, ma non nella preistoria.
E tu che ne sai?
Ho fatto preistoria.
Uff.
Bene. Ok, nel caso ci fosse qualche archeologo disposto a smentirmi, sono tutto orecchi, perché io vivo di te, di conseguenza voglio avere il te della mia vita.
Ok.
Io dico che questa canzone è la mia infanzia. È bellissima.
Io, sì, quando stavamo pensando alle canzoni da mettere, abbiamo deciso di mettere anche questa, anche se è un pochino lunga, ma ne valeva la pena.
Un pochino lunga, io ascolto i Santa Esmeralda, fai un po' te.
Anche perché parlava appunto di salute mentale.
Sì.
Non so se avete visto il video.
Sì, l'ho visto un paio di volte, però non lo ricordo. Cosa parli?
Allora, praticamente c'è Stan, che è questo grande fan di Eminem, che gli manda tutti i video, tutte le lettere. Uh-huh. E ovviamente Eminem non riesce a rispondere, perché non... o la lettera non gli arriva, o lui è in tour e allora non riesce a rispondere, così via. Ma questo fan inizia ad avere un attachment, uh-huh, verso Eminem, che è estremamente tossica. Mm-hmm. Cioè, gli dice, potremmo essere insieme, siamo fatti per essere insieme. Gli manda tipo anche la via di casa sua, il numero di telefono. Ma in tutto ciò questo ragazzo era fidanzato e la sua fidanzata era incinta. E alla fine del video la chiude in macchina, va con lei chiusa in macchina, e si buttano in macchina fuori da un ponte.
Usti.
Perché se ascolti bene le parole è quello che sta dicendo.
Ti dico la verità, credo, cioè la mia infanzia appunto, però da piccola non capivo, cioè sentivo la canzone ma non capivo qualche...
No, ma anch'io l'ho capito, sarò sincera, forse un anno o due fa mentre la stavo ascoltando. Uh-huh. E mi è arrivato, no? E ho iniziato a capirlo solo all'ultima strofa, quando ormai Eminem stava rispondendo al fan che si era già ormai suicidato.
Ah, oh. Aspetta.
E quando l'ho sentito, mi sono messa, l'ho riascoltata da capo un paio di volte, faccio no, vabbè. E io che stavo lì solo ad ascoltare il ritornello perché era orecchiabile, e invece c'è tutta un'altra cosa dietro. Va bene, allora, dicevamo toxic work culture.
L'ambiente tossico di lavoro, perché, esatto, non è che tutti gli ambienti di lavoro sono tossici, ma la stragrande maggioranza sì, è inutile che ci giriamo intorno. E bisogna capire come si può riconoscere un ambiente di lavoro tossico. Il primo cassello d'allarme è l'abuso da parte del superiore. Quindi il capo abusa del suo potere verso i dipendenti, li tratta male, non risponde come dovrebbe e quando dovrebbe, mm-hmm, non ha rispetto, perché ricordiamo una cosa, passi che sono i tuoi sottoposti, ma se manca il rispetto... Dico la più sincera verità, io ti ciccherei in un occhio, anche se sei il mio capo, non mi interessa niente. Per come sono fatta io, ti dico, ho mandato col peso anche ai miei professori.
Interessante, mi sa che l'avevo fatto anch'io alle medie questo.
Quella, questa cosa mi piace. Poi,
ecco, allora, secondo è l'assenteismo. Cioè, mm-hmm, è normale che le persone si ammalino, che abbiano un appuntamento con il dottore, che abbiano un'esigenza di assentarsi dal lavoro. Cioè, nonostante, quando questo comportamento inizia a essere ripetitivo, potrebbe rappresentare un segnale d'allerta. Significa che la persona molto probabilmente non ha voglia di stare lì.
E questa cosa non va bene, perché poi si potrebbe tradurre in malo modo, nel senso, mm-hmm, in licenziamenti e cose del genere.
Esatto.
Altro campanello d'allarme: il mobbing. un fenomeno ormai sempre più diffuso che si traduce come l'ostacolo del lavoro altrui da parte dei colleghi, tra colleghi stessi. Quindi, non lo so, ti viene assegnato un compito, i tuoi colleghi sono gelosi perché volevano loro questo lavoro e di conseguenza in automatico cercano di metterti il bastone fra le ruote per più volte, arrivando anche quasi a farti rinunciare o a mandare tutto quanto all'aria, cosa che se questo lavoro davvero ci tieni perché ti piace è molto brutto quando accade.
Sì, ma più che altro è proprio questo è uno dei pochi esempi quando l'ambiente di lavoro è tossico grazie ai colleghi di lavoro, non ai capi.
Esatto. Se poi ci aggiungiamo pure i capi, muoiono a te secchio, però dai.
Esatto.
Cioè, se tra colleghi non c'è rispetto, non c'è un mutuo aiuto, che aspita vogliamo fare?
Io sinceramente preferirei ricevere 200 euro in meno al mese che doverli spendere tutti quei 200 euro in più per psicologi e così via.
Hai detto bene, perché tutte queste cose, come si traducono verso la persona che li subisce? Un aumento dei casi di depressione.
Esattamente, anche proprio il livello magari di suicidi a causa dei posti del lavoro si è molto alzato ultimamente, del 2%, che
è tantissimo. Sembra una percentuale irrisoria, ma è tantissimo. Vuol dire che su 100 persone, 2 si sono uccise per l'ambiente di lavoro in cui si trovavano, per il lavoro in generale. Questa cosa è atroce se ci pensiamo.
Anche perché sì, è bello e carino parlare di salute mentale su Instagram e fare i video mentre stai piangendo, ma finisce sempre lì. La gente non ha idea di come aiutarti, non ha idea di come identificare che tu avevi bisogno di aiuto. Spesso e volentieri anche tu stesso non sai di aver bisogno di aiuto. Va bene, andiamo avanti.
Qualcosa un po' più allegro.
Sì. Allora, la terza invece è la cattiva comunicazione.
Ecco, te pareva.
I problemi di comunicazione sul lavoro di solito si verificano quando questa non è diretta, è incompleta o quando non ci si dice tutta la verità.
Aia, questa cosa non va mai bene. Anche perché possono insorgere anche dei problemi di ruolo, nessuno capisce dove si deve stare. Cioè, se tu sei un impiegato, devi fare l'impiegato, non ti devi permettere di comandare chi è sotto di te con una leadership dittatoriale.
Esattamente, ma questo dà anche molto spazio, per esempio, al gaslighting. Se la comunicazione non è giusta, io posso manipolare la situazione in modo da farti pensare che di averti detto quella cosa da fare assolutamente entro stasera, e invece non te l'ho detta, hai capito?
Ne ho imparata una nuova.
Gaslighting.
La segno, la prossima volta vengo qua.
Nuove cose imparate oggi.
Esattamente. E l'ultima cosa, la scarsa tutela dell'impiegato.
Esattamente.
Quando non c'è una comunicazione adeguata, quando tutte le cose non vengono dette, quando mancano tutte le basilari, magari le visite del lavoro, queste cose, non è mai un ambiente di lavoro sinonimo di sanità.
Eh sì, assolutamente sì. Anche perché qualsiasi cosa succeda, per esempio, cerchiamo di metterci insieme un quadro generale, no? Tu hai questo lavoro in cui il tuo capo dipartimento ti tratta malissimo,
esatto.
In cui avviene il mobbing dai tuoi colleghi, in cui un'altra cosa che si nota molto negli ambienti di lavoro tossici è che si creano dei gruppetti tra i lavoratori. Anche questo è molto molto tossico, perché non avviene un buon lavoro di squadra. E quindi ci sono questi gruppetti, c'è il mobbing anche da parte del capo, c'è una leadership dittatoriale e così via. Tu arrivi a casa che hai dato, se sei partito la mattina con il 100% dell'energia, arrivi a casa che hai meno 2 di energia. E il problema è che il giorno dopo non partirai più con il 100% di energia, ma partirai col 99%.
Esatto, cioè è una cosa assurda, non è utile, non è utile a nessuno un comportamento del genere.
Esattamente, anche perché con il tempo l'ambiente di lavoro tossico diventa sempre più logorante, ti fa sempre sempre più male. E dopo ne parlerò anche di una mia esperienza personale, ma prima parliamo anche un po' di Ikigai.
Ikigai, anche questo per la serie rubrica di cose insegnate da Dumi.
Esatto.
È un metodo giapponese
sì.
Per trovare il tuo scopo nella vita attraverso 4 step.
Esatto.
Quindi, trovare qualcosa che ami, qualcosa in cui sei bravo, qualcosa che ti possa dare un cambiamento e qualcosa che ti possa far guadagnare da vivere.
Esattamente, esattamente. Allora, cerchiamo di applicarlo perché è molto giusto quello che hai detto, ma non si capisce bene come si applica questo metodo.
Prego.
In realtà si usava molto per gli sportivi. Perché si basa tutto su un grande cambiamento è fatto da piccoli grandi cambiamenti. Ok. Quindi se io voglio fare un nuovo record, non mi metterò prima a battere il record mondiale. Prima di tutto batterò il mio stesso record. Ok? E poi farò un secondo in meno, un secondo in meno, ancora uno in meno. Ogni secondo vale finché non arrivo a battere il record mondiale.
Tipo quello che ha fatto Marcel Jacobs.
Esattamente, esattamente. E quindi tutto questo si basa su un decido di voler avere, di fare tipo 4-5 cose importanti nella mia vita. Bene, queste 4-5-6 cose le spezzetto in piccole azioni che facendole tutto il giorno mi porti a fare quello, ma che non mi pesino.
Quindi io suddividersi gli obiettivi per non vedere un qualcosa irraggiungibile, per non farsi grabare addosso tutto questo.
E tutto questo si basa su un devi trovare il tuo motivo per vivere. Per esempio, avevo letto questa signora qui, il suo motivo di vivere era per cucinare cene buone ai suoi nipoti. E tutto girava intorno a questo. Quindi lei andava al mercato, magari al suo giardino, tutto per fare questo. E questo motivo di vivere potrebbe anche liberamente cambiare nel tempo. Ok?
Se cambia a seconda magari dello stile di vita o di
esattamente,
come
esattamente. E anche proprio deciderlo. Io quando avevo letto questo libro sull'ikigai così, stavo cercando di deciderlo anch'io il mio, ed è molto complicato. Perché non deve riguardare te il tuo motivo di vita. Deve essere una cosa estremamente altruista. Ed è molto interessante. Vi consiglio assolutamente di andare almeno a vedervi qualche video su YouTube di questa filosofia, perché è molto bella.
Hai dei canali da consigliare?
Lavender, che è quella che ho consigliato anche l'ultima volta.
Vero.
Che ha una serie proprio su come trasformare la tua vita e grazie a Ikigai.
Bello.
Ha proprio tutta una serie.
Ma chi fa Ikigai? Pratica, chi fa? Non so che termine utilizzare come verbo.
In realtà non è una cosa, è più una filosofia di vita.
Chi segue l'Ikigai potrebbe essere un hustle walker?
Ovviamente sì.
Se non sapete
se lavorare è quello che ti piace fare, allora stai facendo quello che ti piace fare, allora sei tranquillo.
Ma chi è la hustle walker?
Allora, lo dico io, lo dici tu?
Dillo tu.
Allora, praticamente il hustle worker è si basa tutto sul nuovo, su questa idea del, come si dice qua a Milano, fatturare.
La hustle culture. Hide some money, bitch.
Fattura, tac. Allora, la hustle culture è la cultura della competizione verso se stessi e verso gli altri. Per esempio, un film di cui dopo parleremo è Il diavolo veste Prada. Esempio massimo di hustle culture. E il pensiero di sottofondo di chi si sente che il mancato raggiungimento di un obiettivo equivale a essere una persona che non vale.
Ed è anche qualcuno che sa trarre il meglio possibile da ogni situazione, perché ha uno scopo e lo vuole raggiungere.
Esatto.
Sa che è bravo a fare qualcosa e lo vuole fare. Tra poco,
cioè, parlerei. Io dico sempre le cose negative e tu sempre le cose positive.
Esatto. Ma
allora parliamo di cinema. Ci sono tantissimi film che parlano della hustle culture.
Esattamente. Inizi tu.
Faccio io prima. Parliamo di Diavolo Veste Prada, che è il mio film preferito in assoluto. Hai presente l'inizio del film?
Dopo voglio distruggerti l'infanzia, vai.
Hai presente l'inizio del film con la canzone Suddenly I see,
certo.
Ecco, Io voglio essere quelle ragazze lì che si preparano così.
Adoro, è bellissimo.
Quello è il sogno della mia vita.
È bellissimo, bellissimo.
E allora, di cosa parla questo film? Secondo me lo sanno già tutti, ma per chi non lo sapesse o sappia,
sapesse.
Grazie Dani per la tua esistenza. Per chi non lo sapesse, parla di questa ragazza Andy che vuole fare la giornalista. Non riesce a essere presa in nessun altro posto che tranne che una segretaria a questa rivista di moda molto figa. È una rivista di moda molto importante. L'hanno presa perché Miranda, che era il direttore della rivista, gli è piaciuta Andy. E fa vedere proprio come quest'Andy qua, con il tempo, inizialmente non riusciva a integrarsi bene perché lei si vestiva in modo non proprio fashionable, le altre un po' la ignoravano perché lei era quello che era, pensava di essere migliore di tutti gli altri perché lei non pensava solo all'aspetto fisico, invece le altre sì. E quindi a un certo punto Miranda la riprende e lei va a piangere da questo suo amico Nigel, che lavorava anche lui dentro per Miranda. E lui le fa: perché stai piangendo? Tu non ci hai mai provato a entrare in questo mondo. L'unica cosa che fai è vai a casa e ridi delle tacchettine, le chiamava le ragazze che lavoravano lì perché avevano i tacchi alti. Ridi delle tacchettine con il tuo fidanzato. Tu non hai mai provato a entrare in questo mondo. E poi piangi per il fatto che stai lavorando troppo. Se non ti piace, vai via. Perché stai piangendo? Ed allora lì è avvenuto un cambiamento proprio anche in Andy. E lei è cambiata completamente.
Vero.
Non mi è piaciuto molto il finale del film, perché Andy ha scelto di tornare.
Ecco, arrivo io a salvarti. Anzi, non a rovinartela, ma a salvartela. Perché tu devi sapere che Diavolo Veste Prada è tratta da un libro.
Sì.
Devi sapere che nel libro loro due non tornano insieme.
Meno male. Meno male. Fidanzato tossico si chiama questa casa mia.
Io l'avrei lasciata e mi sarei messa con l'altro.
Ma perché se la tua fidanzata lavora troppo, tu devi rompere le scatole? Sei un cavolo di cuoco in un ristorante del cavolo. Non fai abbastanza soldi. Cosa c'è? Il tuo ego da maschietto si sta abbassando perché... Dai, vabbè. Arrabbiata. Io ancora arrabbiata per il finale. Ogni volta lo schippo.
Io quando l'ho visto ho detto... Devo prendermi il libro. Ho letto il finale del libro. Cioè, non ho preso ancora il libro, però l'ho letto su Wikipedia. Non si mette insieme... Ma ringraziando il Signore, che per lui qualsiasi altra divinità, Santa Madre di Dio,
Zeus.
Non è possibile. Grazie Zeus, ma non è possibile una cosa di questo genere.
Ma sì, guarda, io sempre molto... Cioè, molto, molto, molto... Non è un finale che mi è piaciuto. Non
no,
l'ho
è
visto
fatto
bene.
Fa schifo il finale, fa schifo. Diciamo la verità, fa
cioè,
schifo.
Lei ha praticamente fatto una bella evoluzione in cui ha capito chi è. Ha capito che non deve essere per forza questa ragazza che si veste solo... Si mette la colla addosso, si butta nell'armadio, quello che esce esce.
Esatto.
Perché dopo si vede alla fine del film che lei comunque sì, non è più tutta quella moda che era prima, però già ha cambiato il proprio stile, già
esatto.
Ci pensa di più, già pensa che faccia parte di lei, no? Quindi lei ha fatto tutta un'evoluzione per cadere di nuovo nel vortice oscuro.
Però dai, nella mia testa, dopo il finale del film, loro sono stati insieme un paio di mesi, però lei ha capito che non poteva funzionare e l'ha rimollato. Io ne sono convinta che poi sia andata così.
Io vorrei che lei andasse con quel biondino.
Anch'io.
Va bene.
Anch'io.
Va bene.
L'altro film di cui vogliamo parlare, anzi di cui volevo io parlare, The Founder. Un film del 2016.
The Founder,
scusami. Grazie, Dumi, cosa farei prego, senza prego. Di te? Tirata anche la buona news che non si mettiamo insieme al libro. Un film del 2016 che racconta la storia di Ray Kroc. Ora, se per chi di voi non sa chi è Ray Kroc, lo dico io, è il patrono del McDonald's. Perché, malgrado quello che si pensi, il patrono del McDonald's non è il signor McDonald's, a parte che in verità sono due fratelli. Questo signore, Ray, è molto bravo nell'investire, proprio un asset walker. Lui, il suo scopo nella vita, ha trovato quello in cui è bravo, investire per far nascere delle società. Rileva... tramite un escamotage degno di statue, monumenti, giorno nazionale, feste, non chi più ne ha più ne metta, questo piccolo baracchino dei due fratelli McDonald's tramite una stretta di mano. Lui dice che la banca gli ha bloccato un attimo i conti, quindi non possono firmare documenti, ma una stretta di mano sarà più che sufficiente. La stretta di mano a livello di tribunale non vale. Lui è diventato proprietario di tutte le azioni della McDonald's e... forse mi sfugge, ma il McDonald's qua in Italia non è tipo una cosa come il fast food più diffuso anche a livello mondiale?
Sì. Sì, non lui solo qua in Italia, in generale.
Esatto. Lui ci ha visto lungo. Ha visto la potenzialità del... è un'attività a livello locale che può essere sfruttata a livello mondiale. Con tutte le cose annesse e connesse.
Esatto, esatto. Poi fa vedere anche proprio tutta la catena di montaggio che hanno creato per fare.
È molto interessante quello, fa vedere proprio come nasce. È presente How It Made, il vecchio programma che c'era, come è fatto. Fa proprio vedere come è nata un qualcosa che per noi è normale, perché per noi il Mac è normalissimo.
Eh sì.
Ed è bellissimo, perché puoi vedere anche come cambia lui da essere un, diciamo, padre di famiglia, no, perché non mi sembra che avesse figli. Lo fa vedere con la prima moglie, che era la moglie, non lo supportava. Anche lì la moglie non lo supportava, perché dopo un po' aveva capito, pensava che fosse una perdita di tempo. Trova un'altra moglie che lo supporti, che tra l'altro è tipo la moglie.
Se la moglie non ti supporta, trovatene un'altra,
no,
che ti supporti.
No, più che altro fa abbastanza ridere.
Una con la pelle un po' più spessa.
È la moglie del suo ex investitore.
Very nice indeed.
Bellissimo. Sì, se non mi sbaglio, potrei sbagliarmi perché l'ho visto un bel po' di tempo fa l'ultima volta, però lo voglio rivedere assolutamente. E tratta appunto di questa cosa. Lui ha capito qual era il potenziale e l'ha sfruttato. Anche situazioni difficili in cui magari chiudeva un punto vendita, un prodotto non andava, non si è mai dato per vinto perché sapeva qual era il suo scopo.
Molto bello. E poi l'ultimo di cui volevamo parlarvi è...
La ricerca della felicità.
Che è un film che dovete assolutamente vedere tutti.
Con i fazzoletti accanto perché si piange.
E il popcorn, ma il popcorn lo dovete mangiare un po' prima dei 20 minuti, perché dai 20 minuti in poi è davvero... pesante.
Non pesante, pesante in senso cattivo, ma nel senso che proprio
sì,
fa vedere
molto
tutto.
Emotional.
Esatto, che poi è una storia vera.
È una storia vera, esatto. Qual è stata la tua scena preferita di quel film?
Quella finale, quella dove vediamo il vero protagonista che attraversa la strada dietro i due.
Sai me quale ha colpito invece di
quale?
Più? Quando lui doveva vendere il sangue.
Oh, quello è forte.
Quella è stata forte. Che stava piangendo, era lì che stava vendendo il sangue piangendo e faccio mizzica.
Però lui ha dato una bella svolta alla sua vita, ha saputo sfruttare un'opportunità.
Esatto, esatto. E allora, abbiamo detto che parliamo anche un po' di esperienze personali.
Io ti devo dire la verità, nell'ambiente lavorativo in cui mi sono trovata ho sempre trovato dei superiori molto ben disposti verso di me. E nessun ambiente tossico. Se ho capito cosa voglio fare da grande, assolutamente no.
Uff, perché ahimè. Tutti lo sanno.
Io dico di
sei
no.
Sei l'ultima, non lo sai, sei l'ultima che non lo sa.
Sai perché? Perché sono multipotenziale.
Vedi quelle scale lì. Vai, vai.
Il problema è quello, è sempre stato quello, perché io ero brava a fare molte cose. Non eccellevo in nessuna, ma ero brava a fare molte cose. Che sì, magari nello sport, nella scuola, io non ce l'ho.
Sì, e anche proprio il fatto che hai tanti hobby, ma anch'io sono così.
Ale, che bello!
Che mi piacciono, ma non saprei quale vorrei.
Ragazza, è inutile dirlo, io e lei abbiamo un anno di differenza, ma siamo state separate in culla, probabilmente.
Sì, siamo collegate con il Bluetooth a livello cerebrale. Io invece, ti ricordi che ti dicevo che ho fatto la maestra d'asilo?
Yes.
È stata un'esperienza estremamente stressante.
Che tra l'altro ho fatto anch'io.
È stato molto stressante per me perché in questo ambito devi nascere imparato praticamente. E mi sono sentita anche urlare contro molte volte. E a parte le colleghe che erano dei gioielli, cioè io non volevo lasciare, spesso volentieri non volevo lasciare il lavoro perché adoravo l'ambiente, cioè le colleghe. Però non tutto è fatto dai colleghi. E quindi a un certo punto, per il mio benessere, per riuscire anche a studiare tutto, ho dovuto lasciare il lavoro.
Poi è inutile forse girarci intorno. Alcune, cioè le professioni, ok, ti hanno piacere, infatti esserci anche molto portata. Soprattutto se
mi piaceva tratta. Anche tantissimo. È solo che c'era costantemente miscommunication.
Ah, ecco allora.
Costantemente, poi ero la più piccola, l'ultima arrivata, allora le prendevo sempre tutte io. e a un certo punto non ce l'ho più fatta.
Assurdo, una cosa di questo genere.
Va bene, direi che anche adesso, anche per ora, abbiamo girato la lingua abbastanza.
Esatto, ci siamo riscaldate le corde vocali.
Ok, adesso dopo andiamo a cantare un po' di canto lirico.
È proprio, guarda, uguale. Bene ragazzi, vi ringraziamo per averci ascoltate anche oggi mentre ciarlavamo tranquillamente.
Esattamente. Vediamo... Siete state nel nostro salotto per una chiacchiera.
Vediamo appuntamento settimana prossima, dove, attenzione, io non ci sarò.
E avremo il nostro invitato di un'altra puntata,
il signor
Marco
Cangelli, che ci farà, che farà compagnia a Dumi. E nel caso, magari, non lo so, manderò un messaggino quando sarò libera, così magari annuncerete in diretta. Adesso che... me la sono gufata, che bello, perfetto, direi.
Perché ha un esame, ragazzi, non può venire per quello.
Mi dispiace, ma sono vincolata.
Sì, fa niente.
Dai,
ci vediamo, vi vedrete tra un po'.
Ma sì, vi mando un bacio, un abbraccio virtuale, ovviamente.
Ci vediamo settimana prossima e state attenti alla vostra mente.
Ora vi lasciamo con No Satisfaction, Ermal Meta.